Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda, vi pongo un cordiale ben ritrovati in questo nostro spazio settimanale di discussione sui libri. In realtà ci stiamo occupando in questo periodo di libri particolari, libri che riprendono testi teatrali, e volevo qui affrontare e proseguire il tema della tragedia greca che abbiamo iniziato la settimana scorsa. È opportuno che passiamo da un trattamento dell'argomento forse un po' generico come quello di 7 giorni fa a un, diciamo, mettere le mani direttamente in una singola opera teatrale. Ho scelto fra tutte le tragedie greche, cioè sono state conservate tante, tutte bellissime, però io ho scelto la Medea di Euripide. Devo dire, le mie preferenze personali vanno verso un altro tragico greco che è Sofocle, ma la Medea è un testo forse più moderno, che pone una serie di tematiche contemporanee molto, molto interessanti, anche, diciamo, molto attuali, se volete, a partire dal femminicidio, per citare un tema proprio di grande attualità anche giornalistica, e perciò mi sembrava un modo per suggerire un testo che può non soltanto evocare delle riflessioni in senso generico, ma anche delle riflessioni legate alla attualità. L'altra volta vi ho detto che di solito vorrò in questa nuova stagione di appuntamenti suggerire anche degli stili di lettura, dei modi per togliere un po' di patina a delle letture che abbiamo fatto in senso scolastico spesso, e perciò proporre un modo un po' più fresco, un po' più dinamico di porsi di fronte al testo. Allora, per la tragedia di oggi è particolarmente interessante leggerla come se fosse, diciamo, il testo di un musical. Non sto straparlando, la tragedia greca era un testo cantato, l'andamento della narrazione è un andamento tutto di dialogo tra gli attori, i quali interagiscono fra di loro con dinamiche che sono quelle tipiche del musical o forse dell'opera teatrale, però io preferirei suggerirvi di pensare proprio a un musical come quello, non so, Jesus Christ Superstar, ecco, per capirci, che spesso abbiamo visto nei teatri di tutto il mondo. Noi vedremo che ci sono monologhi che sono in realtà cantate individuali, in cui possiamo immaginare che il cantante si avvicina al pubblico e fa il suo pezzo da solo, e ci sono dei veri e propri duetti, dei dialoghi in cui la melodia si rimpalla tra un autore e l'altro. Noi naturalmente non sappiamo come cantassero i greci esattamente, però leggere il testo in questo modo, secondo me, aiuta tanto. Allora, dobbiamo anche chiederci, per una lettura più adeguata, chi è Medea? E forse più esattamente dobbiamo chiederci cosa sapeva di Medea un greco che andava alla festa religiosa ateniese in cui sapeva che Euripide avrebbe proposto questo testo. Noi non dobbiamo pensare che gli antichi greci avessero una visione come la nostra codificata del mito, più probabilmente ne conoscevano dei pezzi che potevano essere raccontati a seconda dei luoghi della Grecia o a seconda di chi lo raccontava, anche in maniera contrastante. Non so, facciamo un esempio della narrativa popolare contemporanea, non so, Robin Hood, ecco, tolte 4-5 cose, l'arciere, lo sceriffo di Nottingham, il bosco, re Riccardo Cuor di Leone, Lady Marion, poi la narrazione può essere fatta in tanti modi diversi e noi l'abbiamo vista fatta in maniere molto diverse. Ecco, la narrazione del mito greco in qualche modo era la stessa, per cui probabilmente un greco medio, un ateniese medio, sapeva di Medea che era inserita in un grande ciclo narrativo che era quello di Giasone e degli Argonauti, e poi aveva delle idee vaghe su alcuni eventi principali di questo ciclo narrativo, ma non è che sapeva a memoria tutti i fatti, i casi, i personaggi, no? E in ogni caso aveva anche probabilmente l'idea che un autore o un altro potevano raccontare la stessa storia in maniera piuttosto differente. Nonostante questo, Medea portava con sé alcune caratteristiche ben precise. Doveva essere nota in un certo modo qualunque fosse l'autore che la metteva in scena. Quali sono queste caratteristiche? Però ve lo dico dopo la pausa musicale. Ho scelto Leonard Cohen, Sisters of Mercy, poi vi racconto perché, ma ha a che fare col fatto che questa è una tragedia molto femminile. Ecco, poi lo vedremo meglio. Leonard Cohen.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I have been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Riprendiamo il discorso sulla Medea di Euripide. Vi dicevo, che cosa poteva sapere un greco medio del personaggio di Medea? Beh, probabilmente sapeva che era un'assassina, cioè sapeva che era un personaggio che non soltanto era stato risolutivo e, diciamo, essenziale per la riuscita della caccia al vello d'oro, per il recupero di questo straordinario tesoro, ma anche che si trattava di un personaggio che, per raggiungere questo fine, aveva compiuto delle azioni discutibili o comunque che dovevano far problema al senso religioso e al senso di giustizia di uno spettatore. Medea aveva ucciso il fratello in una maniera anche particolarmente esecranda e successivamente aveva violato la pace familiare della famiglia dello zio di Giasone per mettere al sicuro l'amato da eventuali vendette o da altre cose, e inducendo le figlie a assassinare il padre. Per cui, se poteva essere giustificata l'uccisione di un nemico, il modo ingannevole, efferato, crudele con cui Medea aveva raggiunto questo obiettivo doveva certamente fare problemi. Per cui Medea era un personaggio controverso e renderlo il protagonista della tragedia era già un'operazione, credo, abbastanza audace. Come si svolge la tragedia? Beh, la tragedia, vi dicevo, ha un andamento abbastanza da musical. Inizia prima di tutto con un prologo cantato. Ci dobbiamo immaginare un personaggio, io ho sempre in mente Jesus Christ mentre vi dico queste cose, un personaggio minore, non il protagonista, che enuncia, dialogando col pubblico, alcuni temi principali. Prima di tutto colloca l'azione. Noi non ci troviamo più negli eventi direttamente collegati al ciclo degli Argonauti, ma ci troviamo in un periodo successivo. Medea e Giasone hanno già dei figli, che sono dei ragazzini piccoli e bambini, però comunque sono già passati degli anni, e gli eventi si svolgono a Corinto, perciò in una località nuova, storicamente individuata e diversa da quella tipica del mito. Non sono felici, e questa loro infelicità si trasferisce nelle parole della nutrice, che annuncia i temi del racconto, e la quale presagisce un disastro imminente. Un disastro imminente che non è soltanto un disastro familiare, cioè Giasone si è convinto a sposare la principessa del luogo. Il re vede nella possibilità di avere come genero un eroe come Giasone un elemento molto importante. Giasone pensa che così acquisirà una sicurezza sociale che metterà al riparo anche i figli dalla, per esempio, dalla possibile povertà. Diventeranno parenti del re e perciò saranno sicuri, felici, ricchi. E tutto questo richiede semplicemente il sacrificio di Medea, no? Che d'altra parte è una barbara, una straniera. Questo tema dello straniero, che è un tema di grande attualità anche attualmente, è un tema molto presente nella tragedia, per cui chi se ne importa, insomma, se Medea soffre. È una donna, è straniera, è un personaggio per definizione. La nutrice, che la sa più lunga, si rende invece conto che qui c'è un tema etico, un tema di violazione dei giuramenti e di uno dei giuramenti più sacri che ci potevano essere, cioè quello del matrimonio, la costituzione di una famiglia, e pertanto questo, accoppiato al senso di vendetta sfrenata di Medea, rischia di far precipitare quello che è un fallimento familiare, diciamo, in un fallimento sociale. Cioè la tragedia rischia di debordare e di comportare alla fine l'annullamento, se non della città, quantomeno di una larga parte della vita sociale che unisce le persone che la popolano. Questo tema, annunciato dall'inizio, diciamo, prosegue in qualche modo in maniera diretta. È molto bravo Euripide a costruirlo passo passo con un senso di ineluttabilità. Cioè, dopo il prologo della nutrice, per esempio, noi veniamo a sapere che il re Creonte, diciamo, che non è scemo, che sa che di Medea non c'è da fidarsi e perciò ha deciso di esiliarla. Questo tema, come dicevo, dell'esilio, dell'essere sperduti in terra straniera, è molto forte nella tragedia e aggiunge, diciamo, dolore a dolore. Medea affronta non soltanto il fatto di essere esclusa dalla famiglia dell'amato, di essere ripudiata, ma anche il fatto di essere ripudiata dalla terra, cioè in qualche modo un ripudio che si fa totale. Rispetto a questo, tutti i più avveduti, il coro, la nutrice, i messaggeri, comprendono che si sta corteggiando il disastro. In qualche modo Creonte sta attirando su di sé la propria rovina. E infatti, immediatamente abbiamo Medea che annuncia che tremenda vendetta, compirà ciò che deve essere fatto, in qualche modo per ristabilire un equilibrio. Il fatto che questo equilibrio non sia vero è rilevato dal coro, ma in qualche modo è ineluttabile. La rottura iniziale di un equilibrio sociale comporta che la rottura divenga sempre più ampia. Vorrei, negli ultimi secondi che mi rimangono, sottolineare un altro aspetto della tragedia. Non parlerò del personaggio di Giasone né del contrasto che pone Euripide tra ciò che è utile e ciò che è giusto. Voi avete spesso sentito San Paolo dire tutto è lecito ma non tutto è utile. Ecco, vorrei suggerirvi di leggere questa tragedia come un contrappunto, in qualche modo, nel senso che qui si dice ciò che è utile non è necessariamente giusto. Giasone segue un criterio di utilità, di sicurezza sociale, ma in questo modo diventa ingiusto, empio, e questa è la radice della rovina. L'altra cosa che volevo segnalare è che questo è un testo in cui ci sono delle parole di grandissima modernità da un punto di vista, diciamo così, per capirci, femminista, di una riflessione sulla condizione della donna. C'è un pezzo di Medea, giustamente noto, che vi leggo prima di chiudere, poi vi lascio ai saluti. Noi donne, compro fluvi di ricchezze, prima dobbiamo lo sposo comperare e accoglierlo, male dell'altro anche peggiore, despota del nostro corpo. E il rischio grande è questo, se sarà tristo o buono, che separarsene non reca onore alle consorti, né si può ripudiare lo sposo. E quando a gran fatica siamo giunte nella casa dello sposo, se lo sposo vive di buon grado con noi, se non sopporta il giogo a forza, invidiata vita è la nostra. Ma se no, meglio è morire. Quando in casa si cruccia, un uomo può uscire di casa e presso un amico cercare tregua alla noia. Noi di necessità, sempre allo stesso uomo, dobbiamo essere intente. Ci sarebbe ancora da leggerlo, questo pezzo è un pezzo straordinario, ma il tempo si è fatto veramente lungo. Vi devo salutare, vi ricordo che oggi parliamo di libri, va in onda il giovedì alle 19:10, in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. Vi ricordo anche che da quest'anno abbiamo il podcast, perciò se andate sul sito www.radiocalaritana.it potete riascoltare le puntate anche a distanza di tempo. Vi ricordo anche che io dialogo volentieri con voi dal mio sito www.robertosedda.it. Mi auguro di ritrovarci insieme tra 7 giorni. Nel frattempo vi lascio col mio solito augurio: fate buone letture, fate ottime letture in questa settimana che ci separa dalla prossima puntata.